Iniziamo Consiglio Comunale. Buonasera a tutti, consiglieri presenti, cittadini presenti, coloro che ci ascoltano e ci ascolteranno in streaming. È il primo Consiglio Comunale di questo 2024, per cui insomma, chi non ha ancora avuto il piacere di incontrare nelle iniziative dei giorni scorsi, i miei migliori auguri per questo 2024. Iniziamo come sempre con l'appello. Prego, dottoressa Teresa La Scala.
Grazie, Sindaco. Modica Matteo.
Presente.
Spirito Davide.
Presente.
Lurago Sara.
Presente.
Zambon Edoardo.
Presente.
Garegnani Anna.
Per il momento assente, dovrebbe arrivare.
Sormani Ilaria.
È assente giustificata, è malata.
Panzardi Tommaso.
Presente.
Fratto Marco. Buratti Stefano. Meraviglia Franca.
Presente.
Ventura Isotta. Sapone Stefano. Matteucci Matteo. Buttiglieri Maria Angela. Capriglione Francesco. Fornara Cristian. Ingrassia Giovanni. Assessore esterno Tomio Maurizio.
Presente.
Ok, allora iniziamo il Consiglio Comunale. Non essendo pervenuti question time, subito lo spazio per le comunicazioni. Lascio la parola al vice sindaco Davide Spirito.
Grazie Sindaco, buonasera a tutto il Consiglio Comunale, ai consiglieri e a chi ci ascolta da casa. Una comunicazione veloce in merito alla gestione del verde. Come tutti dovreste ricordare, il Comune di Canegrate ha affidato lo scorso anno ad AMGA il servizio di gestione del verde. Tra le peculiarità del servizio c'era il censimento di tutto il patrimonio arboreo del nostro territorio. L'attività è in corso di ultimazione. Presumiamo che per la fine di febbraio sia completato tutto il censimento di tutto il nostro patrimonio, con le varie compilazioni delle schede del programma WebGIS che sarà appunto popolato con le varie informazioni. Volevo comunicarvi che AMGA, tramite appunto l'unità dedicata e l'agronomo che sta effettuando il censimento, ci ha recentemente comunicato una situazione da attenzionare che è relativa alla via Fratelli Bandiera. Si è completato il censimento di quelle 25 piante presenti appunto su questa via, che come sapete è un'importante arteria di comunicazione, e per farla breve, tutte le piante attualmente presenti si è riscontrato che vertono in condizioni molto, molto gravi. Sono piante che sono ammalate e sono state colpite in maniera molto importante dagli eventi meteorici del 24 luglio, tant'è che anche visivamente è facile intravedere che alcune di queste piante sono leggermente inclinate, altre presentano delle fessurazioni importanti longitudinali perpendicolari all'asse stradale, e quindi la conclusione che appunto il nostro esperto è arrivato è che non ci sono altre soluzioni se non il taglio di tutte queste piante. Ripeto, sono 25 e ci è stata consegnata una relazione specifica ad hoc. Quindi non ci si può esimere dal taglio delle stesse, perché sono state appunto giudicate pericolose, e quindi si procederà all'abbattimento delle stesse a decorrere dai primi di febbraio, per cui questo nostro viale alberato si vedrà una modifica importante sul suo asse. Stiamo già pensando e lavorando su delle soluzioni progettuali che nel futuro breve ci porteranno a riqualificare dal punto di vista sia ambientale, ma a questo punto anche dal punto di vista funzionale. Perché ricordiamoci, la via Fratelli Bandiera è una via importante di comunicazione verso Parabiago, e quindi, visto che si deve ripensare la sua funzionalità, stiamo valutando se e come poter andarci anche a inserire un percorso ciclopedonale, che appunto colleghi il territorio canegratese con il territorio di Canegrate. Ovviamente questi sono tutti elementi ancora in fase di studio, ci saranno i tempi e i modi per approfondire insieme questi aspetti e ovviamente sarà coinvolto sia il Consiglio Comunale che poi le commissioni di gestione del territorio quando ci sarà sarà il momento opportuno. Comunque, dato fondamentale che a inizio gennaio, a inizio febbraio quelle piante dovranno essere, ahimè, abbattute e quindi si effettuerà questa messa in sicurezza, perché di messa in sicurezza in realtà si tratta. Tutto qui. Grazie.
Grazie Davide, ci sono altri interventi? Non ne vedo, allora mi permetto solo di ricordare quanto è successo la scorsa settimana, ovvero le sentenze negative di fronte al ricorso presentato dal Parco del Roccolo, di cui insomma Comune di Canegrate è l'ente capofila, e Comuni di Casorezzo e di Busto Garolfo rispetto al progetto di realizzazione della discarica dentro il Parco del Roccolo. Il comunicato stampa l'avete letto, naturalmente adesso i legali stanno studiando quelle che sono le risultanze della sentenza, posto che è ancora pendente un ricorso. Quello che voglio dire è che naturalmente noi questa battaglia continueremo a portarla avanti, la combatteremo in tutte le sedi, sia quelle ovviamente legali che magari attraverso anche qualche manifestazione, e da questo punto di vista, come dire, non arretreremo di un centimetro rispetto a quella che è la nostra presa di posizione. Ed esprimo ancora la piena solidarietà e vicinanza ai sindaci di Busto Garolfo e Casorezzo in particolare, che avranno un territorio fortemente impattato da questo progetto, nella cui utilità continuo a fare fatica a vedere, insomma, soprattutto nel contesto in cui risulta essere collocato. Detto ciò, naturalmente, come Consiglio Comunale ci eravamo già espressi all'inizio di questo mandato, credo nel 2022, comunque, insomma, una presa di posizione netta di condanna rispetto a questa progettualità, per cui forti di questo mandato continueremo anche in sede di Comitato del Parco del Roccolo a sostenere questa posizione. Devo dire che ringrazio anche i sindaci, quasi tutti, ma qualche eccezione c'è sempre, dell'Alto Milanese, che continuano a sostenere la nostra posizione. Ringrazio anche la consigliera regionale Silvia Scurati, che mi ha chiamato. Di questo ringrazio il consigliere Fornara, perché so che ci ha messo una parola. Dopo, insomma, una volta uscite le sentenze, dimostra attenzione e vicinanza al territorio. Devo dire che, insomma, non è per tutti così, parlamentari e non. Devo dire grazie Silvia, perché anche in questa occasione dimostrate di essere vicina al nostro territorio. Se non vi sono altre comunicazioni, passiamo al punto 3, esame e approvazione verbale precedente istituto del 27 novembre 2023 e 19 dicembre 2023. Se vi sono osservazioni, altrimenti pongo in votazione i due verbali, prima quello del 27 novembre, favorevoli, l'unanimità, e poi quello del 19 dicembre, che in questo caso favorevoli, unanimità. Passiamo al punto 4, che è la prima delle delibere che costituiscono un po' le tradizionali delibere legate al bilancio di previsione. Oggi iniziamo il percorso che si snoda nei consueti tre appuntamenti, quindi oggi il deposito del bilancio, che per realtà poi comunque è già stato consegnato ai consiglieri nella scorsa settimana, è stato reso disponibile, quindi il deposito e la presentazione. Mercoledì, dopodomani 24, avremo la commissione affari generali, e mercoledì 31 avremo la discussione e la votazione del bilancio. Prima tradizionale delibera è quella relativa alle leggi 177 del 62, 865 del 71 e 457 del 78, individuazione aree fabbricate da destinarsi alla residenza e alle attività produttive terziarie da cedere in proprietà o diritto di superficie anno 2024. Contenuti sono analoghi a quello degli scorsi anni, ma lascio la parola all'assessore Maurizio Tomio.
Sì, buonasera a tutti. Sì, come diceva il sindaco, questa è una di quelle delibere che sono allegate al bilancio per la normativa. Principalmente si dovrebbe determinare il prezzo di cessione di quelle aree che poi dovrebbero essere cedute o in proprietà o in diritto di superficie per la realizzazione di quegli interventi di edilizia economica popolare o per i piani di insediamenti produttivi. Il PGT non prevede aree di questo tipo, in questo momento non c'è la disponibilità di queste aree tra i beni del comune, diciamo, e perciò viene chiesto al Consiglio Comunale, come gli altri anni, di non votare, cioè, che non c'è necessità di determinare il prezzo per la cessione di queste aree. Ecco, fondamentalmente diciamo è questo.
Grazie Maurizio, se vi sono interventi. Sì. Capogruppo Matteucci, prego.
Buonasera a tutti, grazie signor Sindaco. Per quanto riguarda il punto in questione, manteniamo la linea intrapresa l'anno scorso, per cui il voto del gruppo di opposizione sarà di astensione. Grazie.
Grazie Matteo. Capogruppo Fratto, buonasera anche a te.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Per quanto riguarda invece il nostro gruppo, il voto sarà di sostegno all'iniziativa, quindi favorevole. Grazie.
Grazie Marco. Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il punto 4, così come illustrato dall'assessore Tomio. Leggi 167-62, 865-1971, 457-1978, individuazione aree fabbricate da destinarsi alla residenza e alle attività produttive terziarie da accedere in proprietà o diritto di superficie per l'anno 2024. I favorevoli, contrari e gli astenuti. Immediata? No. Ok, allora il punto viene approvato con il voto favorevole del gruppo Canegrate Insieme e l'astensione del gruppo Canegrate del Cuore. Ultimo punto, che poi è un po' il fulcro di questa sessione di Consiglio Comunale, presentazione schema di bilancio e previsione 24-26, aggiornamento del documento unico di programmazione DUP. Ovviamente per esigenze di sintesi cercherò di, non vi è la possibilità di approfondire le tantissime voci le quali potremmo discutere, cercherò di fare una relazione più completa che possa toccare più punti possibili, poi per tutte le necessità di approfondimento avremo sia la commissione mercoledì che poi il Consiglio Comunale del 31 stesso, però insomma è anche qualsiasi dubbio o necessità. Siamo a disposizione anche nei prossimi giorni, al di fuori ovviamente dei contesti più istituzionali. Come sempre è doverosa una preventiva analisi un po' del contesto nel quale si inserisce questo bilancio. È un contesto che viviamo tutti quotidianamente, che è caratterizzato ancora dai prezzi di energia elettrica e gas elevati, anche se fortunatamente inferiori rispetto al 2023-2022, però ancora capaci di avere un impatto significativo sul bilancio degli enti locali, soprattutto se li paragoniamo agli anni ante-Covid, quindi bilanci del 2019, che poi il 2020 e 2021 sono dati poco significativi per effetto delle molteplici restrizioni per il contenimento della pandemia. Un'inflazione che è ancora alta, che incide non solo sulle famiglie, sulle imprese, ma anche sugli enti locali, e quindi ci comporta la necessità di adeguare delle voci di spesa legate agli affidamenti, alle convenzioni, alle prestazioni di servizio, adeguandole appunto agli indici Istat. L'assenza di qualsiasi tipo di trasferimento da parte dello Stato, a differenza degli anni scorsi, per fronteggiare i rincari energetici, che la finanziaria non ha previsto niente, ma poi lo approfondiremo. La necessità di ulteriori accantonamenti che sono sempre a carico del bilancio dei comuni, questo, come dire, si sussegue questa scelta nei diversi governi, che io trovo profondamente sbagliata, per il prossimo rinnovo che è determinato dalla contrattazione centrale nazionale, il contratto del pubblico impiego. Accantonamenti quest'anno pari a 19.000 euro, l'anno prossimo 84.000 euro e il 2026 90.000 euro. A cui si aggiunge l'incertezza in merito alla permanenza o meno dell'indennità una tantum, che era originariamente prevista per il solo anno scorso 2023, ma che noi abbiamo lasciato iscritta a bilancio e incide per 46.000 euro. La necessità di incrementare e consolidare gli aumenti visti già negli scorsi anni rispetto alle voci di spesa socio-assistenziali ed educative, faccio due esempi: ricoveri anziani e assistenza educativa scolastica. La prosecuzione del trend relativo alla riduzione, se non all'azzeramento di alcune importanti voci di entrata, che quest'anno, come dire, vede anche purtroppo la cattiva notizia negata alla riduzione del fondo di solidarietà, anche qui lo vedremo dopo, il trasferimento tradizionale dello Stato agli enti locali, per il quale si stima una riduzione di 30.000 euro. E l'assenza, per Canegrate, ma anche insomma, per altre realtà, di ristori da parte dello Stato, dopo l'importante spesa che ad oggi risulta essere interamente a carico del bilancio, soprattutto con avanzo di amministrazione ma anche con economie correnti, per 633.000 euro di avanzo, oltre le economie correnti, per l'attività di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria che sono state rese necessarie dall'evento che ci ha colpito lo scorso 24 luglio. Ciò premesso, nel bilancio riusciamo comunque a mantenere i servizi esistenti, perseguire la loro sostenibilità economica, sostenere il tessuto sociale e produttivo, rafforzare le necessarie manutenzioni degli edifici pubblici, programmare investimenti anche attraverso fonti di finanziamento diverse. Il bilancio 2024 ha un saldo a pareggio di 12.726.547 euro. Il titolo secondo degli investimenti ha uno stanziamento di competenza di 505.760 euro, che con la reimputazione arriva a 558.760 euro. Venendo, saluto la dottoressa consigliera Buttiglieri, che è entrata in sala. Iniziando ovviamente dalle tradizionali voci di entrata, abbiamo il titolo primo, le entrate tributarie, totale di 6.214.113 euro, sostanzialmente analogo rispetto sia all'assestato che alla previsionale del 2023. La prima voce è quella dell'IMU, uno stanziamento di 1.530.000 euro, come lo dire, gli scorsi anni fondamentalmente, ai quali si aggiungono i 90.300 euro di attività di recupero degli anni pregressi, che è un dato un po' più prudenziale rispetto a quello che avevamo visto poi negli assestati del 2022 e nel 2023, anche perché sembra che insomma vi sia una riduzione rispetto al recupero, che non va letto come una minore attività dell'ufficio, ma forse va letto come una maggiore, diciamo, pagamento nei tempi previsti, tenuto conto che nell'assestato dello scorso anno siamo arrivati a 160.000 euro, quindi insomma il dato è in maniera molto, molto prudenziale. Per quanto riguarda l'IMU non vi sono novità, rimangono le esenzioni per l'abitazione principale per alcune tipologie di immobili, con le statali o anche i luoghi di culto, l'aliquota è il 10,6 per 1000, con l'eccezione dei fabbricati della categoria catastale D all'11,4, ai fabbricati rurali a uso strumentale viene applicato invece l'1 per 1000. Vi è la conferma della riduzione del 50% per i comodati d'uso gratuito ai parenti entro il primo grado in linea retta e del 25% come riduzione per locazione a canone concordato. Nel 2023, se ricordate, era stata introdotta l'esenzione per i proprietari di immobili occupati abusivamente a patto che vi fosse regolare denuncia. Non ci sono state segnalazioni o dati significativi in tal senso, per cui non abbiamo numeri su questa voce. Devo dire peraltro che è previsto comunque un fondo a ristoro degli enti locali, però per cane gratte non vi sono novità. Addizionale comunale IRPEF 1.516.000 euro, fondamentalmente analogo anche qui rispetto alla previsione dell'assestato del 2023, 0,8%, soglia di esenzione 12.000 euro, a cui si sommano i due capitoli di rimborso statale, anche questi ormai visti da qualche anno, rimborso statale da minori introiti 33.000 euro e cedolare secca 23.000 euro. Fondo di solidarietà, dicevo, qui purtroppo iniziano le pessime notizie, perché la previsione tradizionale, che era 1.360.000 euro, quest'anno dovrà essere rivista al ribasso di circa 30.000 euro. Questo perché la legge di bilancio ha previsto un taglio di 250 milioni di contributi dalla provincia, le province e i comuni sono chiamati loro a contribuire alla finanza pubblica, tant'è vero che abbiamo dovuto inserire una piccola voce di bilancio di contributo spending review. Non vi è ancora una quantificazione definitiva, ma le stime sono abbastanza attendibili, per cui poi le troveremo anche nelle prossime variazioni dei mesi a venire, e questo taglio rischia di essere strutturale nel corso degli anni. Vi è la conferma invece del Fondo Sviluppo Sociale, 71.000 euro, in incremento di 10.000 euro rispetto all'anno scorso, come da previsione peraltro della finanziaria. Non è iscritto niente a bilancio sulla TASI, perché fondamentalmente ormai trattasi di tributo non più richiesto dal 2016, rispetto al quale l'attività di recupero ormai è andata fondamentalmente a esaurirsi. Lo scorso anno avevamo avuto entrate per 7.000 euro, quest'anno difficilmente avremo una cifra simile, comunque lo vedremo nei prossimi mesi. Non spendo molte parole sulla tassa rifiuti, perché come sapete, come è noto, poi lo andremo a discutere nei mesi successivi quando saranno previsioni più puntuali rispetto al PEF. Sapete che, come dire, ormai da diversi anni la tassa rifiuti viene determinata secondo la tradizionale metodologia ARERA a copertura integrale dei costi sostenuti dagli enti locali e anche dei crediti divenuti inesigibili. Si prende a riferimento i due anni antecedenti a quello in cui andiamo a discutere, quindi avremo come riferimento i costi sostenuti del 2022, 2022 e 2023, che sapete sono stati caratterizzati anche dagli incrementi energetici e non solo, per cui è prevedibile che vi possa essere un aumento rispetto alla base dello scorso anno, quanto è, secondo me, abbastanza prematuro quantificarlo, proprio perché non abbiamo ancora il PEF fatto e definito, si potrà capire quelli che potranno essere anche i margini di manovra del comune per ridurre gli eventuali incrementi. Al di là del dato, sono comunque confermate le riduzioni e le agevolazioni che incidono sul bilancio per 11.000 euro. Questa è una cifra in aumento, quindi lo sforzo che fa il Comune di Canegrate aumenta di 6.000 euro rispetto a quello che era il dato originario, che era pari a 5.000 euro, per quanto riguarda, insomma, le consuete agevolazioni. Quindi la dotazione annuale aggiuntiva per neonato e la stessa cosa per quanto riguarda i presidi. Quest'anno, tra l'altro, a dicembre scadrà anche il contratto che aveva durata biennale, come discusso nel 2022, per quanto riguarda la gestione del servizio riscossione affidamento di AMGA, che incide sul bilancio per 70.000 euro, per cui ci troveremo poi a discutere anche di questo nei prossimi mesi. Passando al titolo secondo, cioè i trasferimenti, che ha un totale di 842.000 euro, analogo anche qui rispetto a quelle che erano le previsioni l'assestato del 2023. Dicevo che quest'anno purtroppo non vi sono stati aiuti da parte dello Stato per quanto riguarda le bollette, rispetto alle quali poi farò un'analisi più approfondita nella sezione delle spese. Nel corso del 2022 il Comune di Canegrate ha ricevuto 173.000 euro, nel 2023 93.000 euro, nel 2024 invece non sono previsti sostegni economici per gli enti locali, né tantomeno è prevista la possibilità, come era già accaduto lo scorso anno, di utilizzare l'avanzo in amministrazione disponibile per la copertura dei maggiori oneri dovuti ai rincari di energia elettrica e gas. Pertanto abbiamo dovuto recuperare delle risorse proprie per finanziare queste importanti spese correnti, che gravano quindi interamente sul bilancio del Comune di Canegrate. Mentre per quanto riguarda i trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da istituzioni sociali e private, abbiamo 57.000 euro per il sistema educativo integrato 0-6 anni, il contributo per l'AS di 32.790 euro, i servizi domiciliari 7.000 euro, asilo nido 7.800 euro, assistenza disabili 30.000 euro, misure dell'autorità giudiziaria, in particolar modo misura 6 31.000 euro, i nidi gratis 30.000 euro, i trasferimenti dall'ASL per l'accreditamento delle comunità sociosanitarie 76.000 euro e il fondo per le attività socioeducative a favore dei minori, in particolar modo i centri estivi, pari a 13.000 euro. Quindi sono sostanzialmente contributi stabili da parte della Regione. Sono stati riportati anche a bilancio i fondi derivanti dal bando regionale Restiamo Insieme, come già nel 2023 per il progetto orchestra e bando Estate Più Insieme, residuo attuale di 13.000 euro. È stato chiesto alla Regione, come già fatto lo scorso anno, di consentire e autorizzare la prosecuzione delle attività anche oltre il termine che originariamente ad oggi è fissato per febbraio. In più rientrano quasi 122.000 euro per quanto riguarda l'abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali, per i comuni, poi vedremo meglio nel dettaglio nella spesa. In questa voce sono comprese anche i tradizionali 115.000 euro per la gestione del Parco del Roccolo, nel quale confermiamo il ruolo di capofila. Il titolo terzo, cioè le entrate extratributarie, ha un totale di 1.708.000 euro, come sostanzialmente lo scorso anno. Una delle voci più significative è quella dei servizi a domanda individuale, che poi sono oggetto anche di un allegato a parte che vedremo anche in commissione. E sono quei servizi che non hanno un particolare rilievo economico, ma rispondono a esigenze sociali e non di lucro. Il pre-post-scuola, l'asilo nido, impianti sportivi, città del sole, stella polare e poi anche il trasporto alunni, per quanto tecnicamente non sia un servizio a domanda individuale. Vi sono poi gli indici di copertura, quest'anno pari al 53,84%, che è sostanzialmente analogo rispetto allo scorso anno, e questo testimonia, nonostante gli incrementi, il fatto che il Comune, sia con risorse proprie che con risorse regionali o le nuove convenzioni, come ad esempio quello del Centro Sportivo Don Milani, che ha un incremento, insomma, di 13.000 euro rispetto al dato tradizionale, è riuscito a sopperire alle maggiori spese, l'utenza, le manutenzioni, gli adeguamenti Istat dell'ultimo biennio, senza poi incidere sugli utenti, perché poi, insomma, le tariffe le avete viste tutte voi e sostanzialmente hanno veramente avuto degli incrementi molto, molto contenuti. Poi, ripeto, su questa via è una delibera anche a parte, non ci spendo troppo tempo sulle singole voci, perché per quanto riguarda gli indici di copertura, poi le possiamo approfondire. Canone unico è stato introdotto nel 2019, comprende le precedenti imposta comunale sulla pubblicità, pubblica affissioni, la COSAP, fissa e temporanea, installazione dei mezzi pubblicitari. 109.300 euro, sostanzialmente analogo agli scorsi anni, sia alla previsione del 23 che alla previsione del 22. Ormai non sono previsti contributi statali, esoneri particolari come era avvenuto nel periodo Covid, sono state confermate però le misure di semplificazione per quanto riguarda la presentazione delle domande. Ahinoi non vi sono novità rispetto a quella normativa di favore verso gli operatori telefonici, che ha comportato negli scorsi anni la riduzione del canone per l'occupazione del patrimonio comunale indisponibile, però una cifra pari a 800 euro annui, quindi nel bilancio abbiamo 2600 euro, pensate che nel 2022 avevamo 31.300 euro, quindi, e non è cambiato niente rispetto a quelle che sono, diciamo, queste attività sul nostro territorio. Multe, sanzione al codice della strada, 355.000 euro, analogo ormai al dato del 2023, che è andato un po' riducendosi nel corso degli anni, perché fino a un paio di anni fa arrivavamo a 410.000 euro. Io non vedo questo dato in termini negativi, sia voglio auspicare, diciamo, per un maggiore rispetto alle norme del codice della strada, ma soprattutto perché poi anche per quanto riguarda il fondo crediti, voi sapete che le multe sono una delle principali problematiche, una delle principali voci che alimentano il fondo crediti per le difficoltà di riscossione delle stesse, pertanto avendo un valore di partenza più basso rispetto agli scorsi anni sicuramente, come dire, possiamo alimentare in misura inferiore il fondo crediti. Abbiamo introdotto nello scorso anno una voce specifica per le sanzioni e norme urbanistiche pari a 19.500 euro. Questo titolo viene poi completato da tutta una serie di voci varie, diritti di segreteria sulle carte d'identità, sono 33.000 euro, concessioni cimiteriali 150.000 euro, laboratori e alloggi comunali 57.000 euro, che è un dato analogo come competenza rispetto agli scorsi anni. Voi ricorderete che in una delle ultime variazioni di bilancio dello scorso anno abbiamo dato mandato al legale per andare a riscuotere i crediti che sono ormai inevasi da diverso tempo, e insomma sono passati anche fortunatamente alcuni mesi rispetto al periodo più critico dell'emergenza Covid, pertanto insomma anche su impulso del revisore dobbiamo cercare di recuperare queste risorse. Mensa 87.400 euro, centro riabilitativo Dognocchi 26.000 euro, l'RSA San Remigio 5.700 euro, che è il canone ridotto come da tradizionale delibera che sia Canegrate che Busto Garolfo adottano, corrispettivo per l'affidamento del servizio distribuzione del gas, il cosiddetto VRD, che sono 159.000 euro, e il corrispettivo a titolo di indennizzo ambientale per una maggiore attività dell'impianto di depurazione di Cap Holding, che pare 54.000 euro e che abbiamo visto anche in questo caso una delle ultime variazioni. Un inciso in questo capitolo lo dobbiamo fare sul laghetto Cantone, che nei primi anni di gestione a parte del Comune di Canegrate veniva valorizzato per 12.000 euro annui e che, essendo un contenzioso in corso per la risoluzione del contratto con il precedente gestore per l'inadempimento degli obblighi contrattuali, insomma, non viene fondamentalmente valorizzato. Voglio dire che nell'ultima seduta del coordinamento soci prima di Natale è stato dato l'indirizzo per una nuova manifestazione di interesse rivolta ad associazioni e operatori economici che operano nel sociale per la gestione dello spazio, che comunque dovrà essere preceduta o comunque contestuale a importanti interventi di sanatoria. Titolo quarto, entrate in conto capitale 737.734 euro, tra cui 90.000 euro del Ministero dell'Interno per l'opera di efficientamento energetico degli edifici pubblici, quest'anno avranno un oggetto il centro sportivo Sandro Pertini e in particolare l'impianto di illuminazione del campo A e della pista di atletica, 33.000 euro della partecipazione a bandi PNRR, trasformazione digitale, servizi e cittadinanza digitale, piattaforma notifiche digitali, 32.000 euro partecipazione al bando in Regione Lombardia, non intendo partecipazione anche aggiudicazione ovviamente, per l'installazione di impianti di videosorveglianza, oneri di urbanizzazione 392.000 euro, il lieve aumento rispetto al dato dello scorso anno, conferma un trend in crescita, e di questi 392.000 euro, 133.000 euro vengono destinati al conto capitale. Devo dire che sarebbe stato più utile e interessante poter utilizzare queste risorse, che sono comunque risorse nella loro, diciamo, nel loro incremento, fondamentalmente una tantum, perché non possiamo considerare risorse stabili. Sarebbe stato più utile poterle investire magari anche in attività in attività diverse, però ci hanno aiutato notevolmente proprio per compensare l'assenza di ristoro statale per quanto riguarda le bollette. E quindi, come dire, questa maggiore entrata ci consente di compensare in parte l'assenza di contributi statali. La conseguenza diretta di questo sono i 50.000 euro anche per le monetizzazioni che tradizionalmente noi destiniamo anche alle attività di manutenzione straordinaria, in primis a Palazzo Visconti, su cui l'anno scorso sono stati utilizzati 25.000 euro proprio a questo titolo. Devo dire poi, ne approfitto, perché queste sono le voci di spesa principali, entrata, anzi di spesa di entrata rispetto al settore urbanistico, e poi voi sapete che quest'anno, per quanto poi non trovi concretizzazione nei numeri, ma è un anno importante per quanto riguarda il procedimento del PGT, che è stato avviato sul finire del 2022. È un percorso al quale già nelle prossime settimane troveremo occasione di confrontarci. Sarà convocata a breve una commissione di gestione del territorio ad hoc per discutere delle linee guida del PGT stesso e del PEBA, che è il primo strumento dei tre che compongono il piano, quindi PGT, PEBA e PGTU, che andremo a discutere insieme. L'obiettivo è quello ovviamente di avere un confronto più ampio possibile e di fare in modo che gli atti di competenza siano adottati rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio Comunale dopo essere stati discussi nelle competenti commissioni e nei passaggi di partecipazione pubblica che vi saranno e che cominceremo a fare nelle prossime settimane. Nel corso di quest'anno, insomma, l'obiettivo è completare l'attività di costruzione del quadro conoscitivo del territorio, mettere in campo le iniziative partecipative per l'individuazione di questi obiettivi e gli elaborati tecnici. Dal punto di vista del PGT, l'obiettivo è quello di arrivare in adozione in Consiglio Comunale entro la fine dell'anno, mentre per quanto riguarda il PEBA, invece, io credo che avremo le risultanze del quadro conoscitivo dei contributi, le avremo già a febbraio. Per quanto riguarda invece proprio gli elaborati tecnici progettuali, li avremo intorno al mese di aprile. Per quanto riguarda il PGTU, l'obiettivo era quello di arrivare a giugno e io credo che riusciremo a anticiparlo di qualche mese, però su questo non mi sbilancio. Poi ovviamente li condivideremo e faremo tutti i relativi passaggi insieme. Da un punto di vista degli investimenti, nel 2024 la finanziaria, che non ha avuto occhio di favore per gli enti locali, non ha confermato invece gli stanziamenti degli anni precedenti per le manutenzioni straordinarie di strade e di marciapiedi. Non vi abbiamo riportato quest'anno quelle che erano le voci legate, presenti lo scorso anno, all'attività di riqualificazione energetica dell'asilo nido attraverso il conto termico, l'accesso ai fondi del GSE, ma poi lo vedremo successivamente. Abbiamo dato mandato Europea di svolgere lo stesso tipo di analisi e attività su quattro edifici pubblici, che sono il centro sportivo Sandro Pertini, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la Città del Sole. Quindi sulla base di queste risultanze progettuali che arriveranno indicativamente alla fine del mese di marzo, il capitolo sarà adeguato e nel corso degli anni cercheremo di perseguire questa strada accanto a intervento con finanze dirette dell'ente per poter procedere alla riqualificazione energetica progressivamente anche di questi quattro edifici e poi per cogliere tutte le altre opportunità che vi saranno. Ma diciamo, per il GSE vi sono anche dei parametri abbastanza stringenti. Non abbiamo previsto nel 2024 nuovi mutui, questo come già nel 2023, anche per l'incremento dei tassi di interesse che si è avuto in maniera forte nello scorso anno. I tassi sono adesso stabili, ma insomma, non sono ancora certamente, sono certamente ben lontani rispetto ai parametri che ci avevano consentito negli scorsi anni di accendere diversi finanziamenti per realizzare opere importanti. Penso alla riqualificazione della secondaria e quindi tutte le diverse attività, abbattimento barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, anche appunto abbattimento barriere architettoniche alla luce di quelle che saranno le risultanze del PEBA, dovremo cercare di portarle avanti attraverso l'utilizzo di fondi diversi, l'avanzo di amministrazione vincolato e quello libero, anche se in assenza di contributo dallo Stato, per ristorarci delle spese sostenute a luglio, dovremo utilizzare con molta attenzione questi fondi, i bandi regionali, statali, gli scomputi, le oneri e le monetizzazioni. Nel bilancio sono presenti come interessi passivi 24.000 euro per quanto riguarda la scuola, l'intervento del quarto lotto alla scuola media, lo scorso anno 19.000 euro per quanto riguarda invece l'intervento al cimitero. Sono da aggiungersi ai finanziamenti stipulati, insomma, negli anni precedenti. La quota capitale di mutui in ammortamento è 205.000 euro, diminuisce di 51.000 euro rispetto allo scorso anno, e nel prossimo biennio, fatta salva l'eventuale, ovviamente, accensione di nuovi finanziamenti, si ridurrà ulteriormente di altri 16.000 euro nel 2025 e di 36.000 euro nel 2026. Completa il quadro delle entrate anche l'iscrizione prudenziale di 1 milione di euro all'anticipazione di cassa. Non vedo la necessità di andare in anticipazione, a conferma del trend positivo. Ricordo che era in consiglio comunale da qualche anno, si ricorderà certamente che, insomma, qualche anno fa facevamo anche ampio ricorso all'anticipazione di cassa. Invece, come dire, fortunatamente quest'anno, pensate che nel 2021 avevamo iscritto una previsione di 5 milioni e 800 mila euro, quest'anno prudenzialmente 1 milione di euro. Fondo cassa del 2018 era zero al 31/12. 2019 722.000 euro, 2020 2 milioni, 2021 2 milioni e mezzo, 2022 2 milioni e 3. E lo scorso anno abbiamo chiuso con un fondo cassa di 3 milioni di euro. Questo nonostante vi siano ancora e permangano ancora i ritardi, diciamo, nel pagamento di quelle opere già realizzate al Comune di Canegratta, rispetto ai quali vi è stata l'aggiudicazione di fondi statali o PNRR, primi fra tutti 650.000 euro, oggetto di intervento del 2022 per il terzo lotto, intervento alla scuola secondaria. Devo dire che da questo punto di vista invece la Regione Lombardia è molto più tempestiva, e tra l'altro con Regione pende anche una domanda rispetto al contributo che, sulla luce del bando regionale, riservato a enti pubblici e anche ai privati cittadini per un parziale ristoro dei danni subiti dall'evento del 24 luglio. Per quanto riguarda invece le uscite, quindi la spesa, distinguerei in due sezioni, quella degli investimenti e quella della spesa corrente. Dal punto di vista degli investimenti, partiamo, come è logico, da quello che questo è il piano più importante di questi anni, che è il PNRR. Che cosa viene finanziato attraverso fondi PNRR? Innanzitutto l'intervento di efficientamento energetico di cui dicevo in precedenza, al Centro Sportivo Sandro Pertini, quindi il relamping, l'efficientamento energetico del campo, del pianto di illuminazione del campo da gioco A e della pista di atletica, che è un impianto, insomma, molto energivoro. È prevista la sostituzione dell'illuminazione tradizionale con apparecchi a LED di ultima generazione. Poi, alla luce di quelle che saranno anche le risultanze degli studi di Europa per quanto riguarda ulteriori interventi di efficientamento energetico, vedremo come intervenire sul resto della struttura, che con quali fondi. Abbiamo presentato domanda di ammissione a finanziamento per l'adeguamento alle norme prevenzione incendi e efficientamento energetico del municipio, e per la riqualificazione funzionale efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Via Asiago. Vedremo quali saranno le risultanze. Sarà un anno importante per quanto riguarda l'aspetto digitale, perché abbiamo finanziamenti per 310.000 euro, l'abilitazione a cloud per le pubbliche amministrazioni locali, quindi la possibilità per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud, e per Canegratta riguarda più di 10 servizi, per una cifra di 122.000 euro. L'investimento, l'esperienza del cittadino in servizi pubblici, che punta al miglioramento della qualità e l'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali, a una maggiore semplicità di interazione con gli utenti, e avrà come sua attività principale il rifacimento del sito web comunale, rispetto al quale, insomma, l'obiettivo è quello di andare in pubblicazione entro aprile, e l'investimento è di 155.000 euro. E da ultimo la piattaforma notifiche digitali, che consente all'amministrazione di inviare ai cittadini notifiche a valore legale su atti amministrativi attraverso, ovviamente, canali di comunicazione digitale come le PEC o analogiche. È un investimento di 32.000 euro. Naturalmente sono tutti investimenti, diciamo, importanti, rispetto ai quali vi è stata anche un'opera di reperimento fondi non indifferente. Sono integralmente finanziate attraverso le misure, appunto, del PNRR, e che tra le diciamo, i diversi obiettivi hanno anche quello, oltre a quelli citati, di adeguare i nostri documenti amministrativi agli standard di trasparenza e accessibilità previsti, di consentire il pagamento digitale per tutti i servizi comunali, di poter chiedere progressivamente i documenti a distanza dematerializzati e una delle novità, uno degli aspetti più importanti che dovrà avere il nuovo sito, penso possa essere quello della possibilità di prenotare gli appuntamenti attraverso uno sportello digitale. A queste risorse poi il bilancio del comune aggiunge 50.000 euro che sono dedicati alla gestione e alla manutenzione dei servizi informatici. Vi sono poi altre attività che non necessariamente transitano direttamente dal bilancio dell'ente locale, ma che coinvolgono l'attività del comune e che come tali devono essere riportate. E penso alla progettualità di Città Spugna, che è a cura di Città Metropolitana, importanti opere di gestione delle acque meteoriche e quindi conseguenze miglioramento strutturale ambientale dei parcheggi. Per quest'anno l'intervento riguarderà la cosiddetta Piazza Mercato, lavoro stimato per giugno, e contestualmente un intervento tecnico importante perché la riqualificazione di un ettaro di parcheggio con la messa a dimora di nuove alberature, la sua disconnessione dalla rete fognaria, e contestualmente, dicevo, è prevista anche l'installazione, in questo caso con intervento del bilancio comunale, anche delle colonnine elettriche al servizio degli ambulanti del mercato del sabato. Questo intervento, il cui inizio è previsto nel mese di giugno, seguirà la fine dell'intervento che è in corso invece in via Bormio, avete visto che è iniziato da qualche settimana, che è finalizzato alla riqualificazione del parcheggio con una parziale eliminazione del pavimento della pavimentazione esistente per creare nuove verdi e la sostituzione della restante parte con pavimentazione permeabile. Queste due progettualità sono pari a 925.000 euro. A marzo, o comunque in primavera, inizieranno anche le attività legate al biciplan cambio linea 15, 50 milioni di finanziamenti PNRR attraverso piani urbani integrati. Per noi il tratto di intervento è quello relativo alla zona Cascinetta, in particolare al collegamento con il comune di San Vittorio Olona. E da ultimo, in quest'anno, con fondi PNRR, è previsto l'inizio dei lavori per il recupero della porzione di immobile in via Toti, che sarà destinato a fini sociali tramite azienda Sole, con un progetto di complessivi 700.000 euro tra attività di riqualificazione e progettazione sociale, programmato entro la prossima estate, e che ci consentirà finalmente anche di valorizzare un bene comunale. Il comune aveva ricevuto, tra l'altro, se non ricordo male, in donazione, in uno stato abbastanza evidente di degrado, e che concorrerà anche in questo caso a riqualificare e dare attenzione non solo a un bene pubblico, ma anche in generale, credo, al quartiere stesso Cascinette. Sul tema della riqualificazione energetica, come facevo cenno in precedenza, l'anno scorso sapete che abbiamo perseguito la strada di accesso ai fondi del GSE, conto termico, e ci ha consentito di realizzare interventi per oltre 70.000 euro, 75.000 euro, insomma, all'asilo nido. Quest'anno l'obiettivo è quello di percorrere la stessa strada, e per questo, a fine di individuare quale possa essere il plesso, quali possono essere i plessi sui quali si riesca a intervenire già quest'anno e progressivamente comunque avere una progettualità di intervento nei prossimi anni, Europea sta conducendo uno studio di fattibilità sui quattro edifici citati in precedenza, quindi la scuola dell'infanzia in via Asiago, la primaria di Viale di Puglia, il centro sportivo Sandro Pertini e il centro socioeducativo Città del Sole di via Corridoni. Per quanto riguarda le strade, i marciapiedi e le barriere architettoniche, abbiamo 62.000 euro come manutenzione ordinaria, derivanti da risorse proprie, e anche quest'anno, come lo scorso anno, poi è previsto l'utilizzo di ulteriori risorse da parte del comune per un importo di 100.000 euro per poter implementare l'attività invece di manutenzione straordinaria e l'attività di abbattimento delle barriere architettoniche, rispetto alle quali però credo che sarà comunque importante verificare quelle che saranno le risultanze del PEBA proprio per cominciare a rendere attuale questo strumento. Da un punto di vista di spese, diciamo, correnti più tradizionali, la voce significativa del bilancio è quella della spesa di personale, che è 2.400.000 euro, in aumento rispetto a quasi 80.000 euro rispetto alla previsione dello scorso anno. Ricordo anche qui gli accantonamenti che sono necessari per il rinnovo del contratto del pubblico impiego: 19.000 euro quest'anno, 84.000 euro l'anno prossimo, 90.000 euro nel 2026, e le anche maggiori spese relativamente al 18.000 euro per l'emolumento una tantum, rispetto al quale non vi sono ancora informazioni circa il mantenimento o meno. continuo a ritenere che questa decisione di contrattazione a livello centrale, che poi viene finanziata con risorse governative solamente per i ministeri o comunque gli apparati centrali, non per gli enti locali, sia una decisione quantomeno discutibile, ma tant'è, e quindi dobbiamo fare con le nostre risorse. Per quanto riguarda invece il patrimonio pubblico e la manutenzione, abbiamo 178.000 euro destinati alle manutenzioni ordinarie degli stabili comunali, è una cifra in aumento rispetto agli scorsi anni, e soprattutto l'attenzione è posta sui plessi scolastici. Di questi 178.000 euro, 80.000 euro sono destinati proprio alle manutenzioni ordinarie delle scuole. Dobbiamo tenere conto anche del fatto che vi è l'adeguamento necessario al prezziario derivante dall'inflazione. E peraltro sono ancora in fase di completamento quegli interventi di manutenzione straordinaria, ne sono rimasti pochi, ma qualcosa ancora da fare vi è, dei danni subiti dalle nostre strutture relativamente all'evento del 24 luglio scorso, in particolar modo Centro Sportivo Pertini, la primaria e l'Aula Magna, la Scuola dell'Infanzia, la sostituzione della recinzione e il ripristino del varco di via Firenze, comunque tutte attività che saranno completate nelle prossime settimane. Manutenzione straordinaria, 50.000 euro invece di investimento sugli impianti di pubblica illuminazione, che riguarderanno in particolar modo la riqualificazione della Piazza della Pace e del quartiere Cascinette al confine con San Vittore Olone, in particolar modo mi riferisco alla zona della via San Pietro, e 28.000 euro di approntamento mezzi per l'attività di rimozione della neve. Mi auguro ovviamente di dover incrementare il capitolo, visto che abbiamo già dato con i fenomeni atmosferici. Nel bilancio abbiamo poi, per quanto riguarda l'attività della polizia locale, i 32.000 euro derivanti dal complessiva progettualità, di 40.000 euro per l'implementazione del sistema di videosorveglianza. Le attività sono in fase di prosecuzione e completamento. Al termine delle stesse, il Comune di Canegrate sarà dotato di 74 telecamere che copriranno una porzione pressoché totale del territorio canegratese, oltre a 8 varchi. Abbiamo dovuto prevedere uno stanziamento di 4.000 euro per gli allacciamenti elettrici necessari per illuminare finalmente gli attraversamenti pedonali di cui avevamo già discusso, insomma, negli scorsi mesi. Qui tutti i passaggi con Enel sono stati fatti, adesso come dire, siamo nelle loro mani. Mi riferisco in particolar modo agli attraversamenti in via Magenta e in via Toti. Tra l'altro, nel 2024 andrà a scadere anche la convenzione per il comando unico di polizia locale con il Comune di San Giorgio, per cui dovremo poi discuterne ovviamente nelle varie commissioni, la commissione antimafia e legalità, magari ci facciamo un approfondimento, l'affari generali aveva trattato di queste tematiche, è valorizzata al bilancio per 20.500 euro. Nel bilancio poi un'importante voce dello scorso anno che contiamo di mantenere quest'anno era quella dedicata alle ore di straordinario degli agenti della polizia locale, ore che abbiamo potuto avere e utilizzare grazie alla partecipazione attiva al tavolo dell'asse del Sempione. L'anno scorso sono stati presentati progettualità come asse del Sempione che ci hanno consentito di avere risorse per 85.000 euro, ovviamente su tutta la convenzione, avere agenti di polizia locale impegnati in ore straordinarie per oltre 9.000 ore, nel periodo fondamentalmente da maggio fino alla fine dell'anno, e ci ha consentito anche nel periodo estivo di avere un prolungamento dell'orario di servizio da parte dei nostri agenti, per cui stiamo lavorando ancora in questa direzione. La voce tradizionalmente significativa nel nostro bilancio è quella dell'istruzione e diritto allo studio. Ovviamente ci basiamo su quelle che sono le determinazioni del piano diritto allo studio che abbiamo approvato lo scorso anno, che finanzia i progetti della scuola, chiamato ovviamente a sceglierli in propria autonomia come priorità. Le risorse del bilancio sostengono le associazioni che producono i progetti per la scuola, in primis, e sono confermati tutti i servizi connessi all'attività scolastica: la mensa 115.000 euro, il prepo scuola 42.000 euro, il trasporto 77.000 euro, il carpooling alla scuola primaria, che peraltro dall'anno prossimo saremo in grado di gestire internamente, e l'acquisto dei libri di testo alla primaria per 18.000 euro, senza insomma dimenticare gli investimenti che sono stati fatti negli scorsi anni per la riqualificazione della secondaria. Insomma, gli interventi complessivi nei 4 anni sono stati pari a 2.175.000 euro, quasi per la metà coperti attraverso la positiva partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali, il resto a carico ovviamente del comune, e anche l'inaugurazione lo scorso anno della sala cittadina Lea Garofalo, che è stata utilizzata in più iniziative, in particolar modo, insomma, alla luce dell'intitolazione che ha avuto, devo dire, è stata utilizzata con particolare attenzione per iniziative di educazione alla cittadinanza, di prevenzione, contrasto all'illegalità, curate dal tavolo antimafia della Commissione Antimafia e Legalità. Tra le voci più importanti, la riproposizione del servizio dello sportello d'ascolto, 2.500 euro, che è un servizio molto apprezzato dagli studenti. La presenza del percorso di osservazione e tutoraggio continuo da 0 a 14 anni attraverso l'equipe psicopedagogica e l'incremento di quelle che sono le risorse destinate all'assistenza educativa scolastica, perché arriviamo a uno stanziamento di 197.000 euro. Ricordo che qualche anno fa si viaggiava intorno ai 130.000 euro, se non addirittura cifre inferiori, poi addirittura 115, Edoardo mi corregge. Come dire, le necessità di accesso a questo servizio sono sempre maggiori e siamo chiamati a sostenerle, anche grazie a un contributo comunque di fondi regionali che è intervenuto negli ultimi 2 anni. Gli arredi scolastici 3.000 euro e monitoraggio mediante le indagini di salubrità 3.500 euro. È costante poi e viene confermata anche quella che è la collaborazione con la scuola dell'infanzia paritaria locale, la scuola Gaglio. Abbiamo approvato anche la convenzione negli scorsi mesi, contributo di 67.000 euro, oltre alla possibilità alla scuola di essere partner attivo e reperire ulteriori risorse attraverso le altre progettualità dell'ente, quelle legate in primis alla partecipazione ai progetti Estate Più e Restiamo Insieme. Hanno spento la luce fuori, non so se vogliono dirmi di fare veloce, ma vabbè, non dovrei metterci ancora molto, abbiate pazienza. Visto che parlavamo di scuola, è necessario fare un approfondimento sui minori e sui servizi sociali. Voci anche in questo caso tradizionalmente molto impegnative per il nostro bilancio e che hanno sempre avuto una particolare attenzione da parte delle amministrazioni. Abbiamo 225.000 euro per la gestione del nido, a cui si aggiungono i 6.000 euro per il servizio mensa e 7.200 euro per il centro ricreativo estivo. E sono poi vado a elencare una serie di voci molto delicate e meritevoli di attenzione, non solo economica. Quelle per la gestione del servizio tutela minori, 58.000 euro. Assistenza educativa domiciliare 19.000 euro, rette per inserimento in comunità 175.000 euro. Ora, se noi prendiamo queste tre voci e ci aggiungiamo quella dell'assistenza educativa scolastica, arriviamo a 450.000 euro di voci, sostanzialmente, tranne il contributo regionale di 32.000 euro per l'AES, integralmente a carico del nostro bilancio. Dico che sono voci importanti non solo da un punto di vista economico, ma perché necessitano di un lavoro da parte degli uffici molto molto attento rispetto alle tematiche della mediazione familiare, nella politica degli affitti, collocamento dei minori affidati alla magistratura al comune in comunità adeguate. Questo è un tema rispetto al quale avevamo già anche approvato un ordine del giorno, per cui si sollecitava un intervento più forte da parte degli enti superiori, una problematica che soprattutto per i minori stranieri non accompagnati, non a cane gratti finora, ma in realtà a noi limitrofi, si sta facendo davvero davvero importante e significativo. Prima di tutto da un punto di vista sociale, poi da un punto di vista economico. Interventi positivi sul tessuto familiare attraverso l'EDM e l'utilizzo di modalità alternative e intermedie rispetto alle comunità, come i centri diurni. Una voce importante dei minori è anche quella relativa ai centri estivi. È confermata anche per quest'anno la formula che prevede la convenzione, diciamo, con il Comune di San Giorgio per il San Giorgio City Camp, la prelazione per i cani gratesi, la gestione diretta del centro ricreativo alla scuola dell'infanzia, i 7.200 euro, il patrocinio a quelle attività cani gratesi che vorranno anche in questo caso portare avanti, come nell'ultimo triennio, le attività sui centri nel periodo estivo, e il sostegno alla parrocchia per quanto riguarda ovviamente l'oratorio feriale e il campeggio, che è un servizio che coinvolge e copre davvero tantissime famiglie e ragazzi, che una volta frequentavamo anche noi, però sono passati i tempi. Nel nostro caso, ovviamente, cercheremo di continuare a praticare, nei limiti delle risorse di cui abbiamo a disposizione, una politica di prezzi calmierati, oltre allo stanziamento anche per il nido, di ulteriori 36.000 euro per garantire l'inserimento e il sostegno anche ai minori con disabilità. A proposito di disabilità, Confermiamo ovviamente la direzionale offerta di intervento sulla disabilità adulta tramite le unità di offerta alla Città del Sole, 247.000 euro, la Stella Polare 240.000 euro, gestiti azienda Sole, ai quali si aggiungono i 214.000 euro per il servizio di assistenza a disabili e il concorso Rete per l'inserimento in strutture. L'attenzione alla tutela della persona anziana attraverso il SAD, il servizio di assistenza domiciliare, 16.000 euro, i contributi economici per concorso Rete in strutture, 52.000 euro. Quindi se noi andiamo a sommare tutte queste voci capite che l'impegno del Comune nel settore minori e fragilità è davvero, davvero significativo. Andiamo a sfiorare il milione di euro. Le molteplici criticità di questi anni ci impongono anche una particolare attenzione alle situazioni di povertà, al supporto alle famiglie a basso reddito tramite i contributi economici e finalizzati al pagamento delle utenze e non solo, tramite sia risorse proprie che appositi fondi per complessivi 14.000 euro. Quest'anno, pur non essendo valorizzato in modo, diciamo così, preciso da un punto di vista economico, dovrebbe finalmente partire anche l'ufficio di prossimità, che è stato finanziato dalla Regione Lombardia attraverso la partecipazione del nostro comune a un bando. Quest'anno è previsto il completamento, diciamo, della fornitura del materiale necessario, la formazione degli operatori e si conta di riuscire proprio a far partire questo ufficio, che potrà essere anche un punto in grado di fornire servizi omogenei in materia di volontaria giurisdizione e ovviamente avrà una priorità di accesso riservata alle fasce deboli. Altra voce significativa del nostro bilancio è quella ovviamente legata all'ambiente e al territorio. Ora, e qui non possiamo non fare cenno a quello che è stato l'evento del 24 luglio scorso, che come è noto ha danneggiato e mutato drasticamente quello che è il patrimonio arboreo comunale, è stato ridotto di oltre il 30% e ha mutato la fisionomia di alcuni luoghi, pensate ai giardini della scuola primaria piuttosto che anche della scuola stessa dell'infanzia, per non parlare del Parco del Roccolo, chi ieri di voi ha visto, insomma, ha assistito alla gara o semplicemente chi è andato a passeggiare nel Parco del Roccolo nelle scorse settimane avrà trovato un parco irriconoscibile rispetto a quello che eravamo imparati a conoscere. Quindi il primo impegno di quest'anno, da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista operativo, sarà quello di predisporre con il gestore del servizio del verde pubblico e le altre realtà interessate il progetto per la riqualificazione di questi spazi, con l'obiettivo di non solo di approvarlo ma anche di portarlo a compimento entro l'anno dal verificarsi dell'evento scorso. Abbiamo deciso di incrementare il capitolo destinato alla manutenzione ordinaria del verde. Ricorderete che abbiamo discusso e approvato in questo consiglio comunale il contratto con AMGA, un impegno di 100.000 euro che viene portato adesso stabile sul prossimo triennio a 140.000 euro. Questo da un lato per poter, diciamo così, fronteggiare in misura più adeguata i cambiamenti climatici. Ricorderete, insomma, gli scorsi mesi, soprattutto il maggio e giugno dello scorso anno, che hanno messo in difficoltà tutti, il Comune di Canegrate e non solo, perché insomma era un clima davvero particolare, pioggia e sole, e favoriva la crescita davvero rapida dell'erba, allo stesso tempo anche per rafforzare l'attività di prevenzione e monitoraggio del patrimonio verde, che concorre anche a formare il decoro urbano. Dal punto di vista di tutela del territorio abbiamo i 4.270 euro di prevenzione del rischio idrogeologico, la convenzione con la protezione civile 6.500 euro, tra l'altro nelle prossime settimane, grazie alla positiva partecipazione al bando regionale, finalmente verrà inaugurato il nuovo mezzo della protezione civile, poi si sta pensando a un piccolo momento di inaugurazione, quando arriverà il mezzo primis, vedremo di organizzare i danni, ovviamente adeguata informazione. Le attività già citate in precedenza con capholding attraverso il progetto Spugna e non solo, per il miglioramento del sistema di raccolta delle acque meteoriche con gli interventi già completati lo scorso anno in via Bellini, in via Tasso, via dei Partigiani, con le attività in corso quest'anno sulla piazza Mercato e via Bormio e con l'attività di progettazione in corso anche per quanto riguarda l'intervento di alleggerimento della rete fognaria in via Adige, che sarà un intervento davvero significativo nei prossimi anni, che sfiorerà i 10 milioni di euro e potrà concorrere a migliorare anche, insomma, la gestione degli eventi atmosferici più importanti nel quartiere. Parco del Roccolo, siamo ancora ovviamente comune capo convenzione. Lo scorso anno, finalmente sul finire dell'anno, è stato approvato con quasi unanimità, quasi giusto? quasi l'unanimità. Il programma pluriennale degli interventi, che è finalmente un punto di arrivo. Ricorderete che era stata fatta anche una serata di presentazione nel luglio del 2022, un percorso molto partecipato e condiviso tra i comuni, associazioni e gli altri stakeholders, e costituirà la linea guida dell'intervento del parco per i prossimi anni. Sono stanziati a bilancio 30.000 euro per le manutenzioni, 8.000 euro di attività di educazione ambientale e oltre 44.000 euro per la riqualificazione, che ormai è ultimata, del Bosco del Roccolo. Vi invito a visitare il Bosco del Roccolo perché è davvero pregevole. Qualche parola la possiamo dire su cultura e sport: 136.000 euro capitolo della cultura. Le voci più significative sono i 64.000 euro per la gestione della biblioteca, quindi il servizio informazioni, reference, l'assistenza e familiarizzazione al digitale. Pensate a tutta l'attività che è stata fatta negli scorsi anni per lo SPID, che è un'attività fondamentale, tenuto conto anche del fatto che ormai molti meccanismi di accesso, comunque interfaccia con la pubblica amministrazione in generale, avvengono tramite identificazione con SPID, l'acquisto libri, la biblioteca digitale, i corsi di formazione, la conferma della convenzione con Banda, 5.000 euro, Donne in Canto 4.000, le attività del comune per oltre 5.000 euro, l'acquisto di libri per la biblioteca 4.000 euro che sono finanziati dal Ministero per la cultura, e prosegue un anno poi l'attività di valorizzazione della cultura di Canegrate. Per chi non l'avesse fatto, ovviamente ricordo che è possibile ancora visitare la mostra dedicata al Leone da Pergo fino a marzo, fino al 15 marzo, grazie Sara. È una mostra davvero pregevole, che è stata realizzata insomma grazie alla collaborazione con il Comune di Legnano e con la Sovrintendenza delle Belle Arti. Quindi invito tutti coloro che non l'abbiano ancora fatto a visitare la mostra. Dal punto di vista culturale, ovviamente, poi proseguirà l'attività di supporto alle molteplici iniziative portate avanti dall'associazione, anche attraverso l'utilizzo gratuito degli spazi, il polo culturale, la sala Lea Garofalo, la collaborazione e la sinergia con il tavolo antimafia, la commissione antimafia e legalità e il tavolo antiviolenza, proprio su tematiche di cui purtroppo conosciamo a forte attualità. Per quanto riguarda lo sport, i 292.000 euro che comprendono anche i 90.000 euro di intervento già ricordato sul centro sportivo Pertini, 100.000 euro per la conduzione, gestione e pulizia dei centri sportivi, e insomma bisogna ricordare anche insomma che a breve verrà riqualificato integralmente, i lavori sono già in corso di svolgimento, anche il centro sportivo Don Milani per la realizzazione non solo di nuovi campi da padel, ma anche insomma la riqualificazione degli spogliatoi stessi. Le ultime due voci sul quale è opportuno dedicare attenzione sono la primis, quella negativa, passatemi il termine, delle utenze. Ora, voi ricorderete che già nel 2022 avevamo avuto 490.000 euro in più rispetto all'anno precedente, che erano stati in parte coperti con entrate proprie non ricorrenti, con il contributo statale di 173.000 euro e con avanzo vincolato Covid che la legge ci aveva consentito di utilizzare a tale fine. Nel 2023 questi contributi statali si sono ridotti a 93.000 euro, ma abbiamo potuto applicare una quota di avanzo di amministrazione per 110.000 euro. Per il 2024, come dicevo in precedenza, invece queste facoltà non ci è stata concessa, non è stato previsto in finanziare alcun contributo da parte dello Stato a sostegno degli enti locali, anzi, gli enti locali sono chiamati a sostenere le risorse della finanza pubblica. Spero che vengano utilizzati per progetti un pochino diversi rispetto a quelli che ho letto, come Ponte sullo Stretto, ma vabbè, attendo fiducioso. Abbiamo dovuto reperire risorse proprie per soddisfare le esigenze delle utenze, in primis penso al gas, all'energia elettrica, alla pubblica illuminazione, per 683.000 euro. Nel dettaglio 410.000 euro di pubblica illuminazione, come lo scorso anno fondamentalmente. Pensate che nel 2019 spendevamo 285.000 euro, quindi spendiamo 124.000 euro in meno. Nel 2020 146.000 euro in meno. 2021 51.000 euro in meno, 22 una crescita importante, spendiamo di più, 121.000 euro in più. Lo scorso anno, come vi ho detto, fondamentalmente siamo assestati sulla stessa cifra di quest'anno, 410.000 euro. L'energia elettrica 126.000 euro, piccola riduzione di 17.000 euro rispetto alle previsioni del 2023. Nel 2019 spendevamo 9.000 euro in meno. Per quanto riguarda il gas, invece 146.000 euro, meno 16.000 euro rispetto ai dati di fine anno scorso. Nel 2019 spendevamo 8.000 euro in meno rispetto a quelli che spendiamo adesso. Ovviamente se li mettiamo tutti insieme capite che l'impegno a carico delle risorse comunali è davvero significativo e soprattutto, diciamo, rispetto a quelli che sono stati i rallentamenti degli scorsi mesi, adesso i prezzi sono stabilizzati e come tale ovviamente l'adeguamento è stato fatto sul triennio, quindi non solo sul bilancio 2024 ma anche sul bilancio 2025 e 2026. Il quadro delle utenze viene poi completato dai 5.000 euro per la telefonia del municipio e dei plessi scolastici e dai 33.000 euro la voce acqua per tutti gli edifici pubblici. Le ultime voci nel bilancio, così poi non vi annoio più, quello del fondo rischi, iscritto 80.000 euro, i soliti 20.000 euro a livello prudenziale, gli accantonamenti tradizionali, che è stato sommato ai 40.000 euro per la vicenda Gymnos, e i 20.000 euro accantonamento franchigie assicurative per risarcimento danni che abbiamo visto anche nelle variazioni di bilancio a novembre, se non ricordo male, se non addirittura ottobre. Fondo di garanzia debiti commerciali, non abbiamo debiti scaduti e non pagati, anzi abbiamo migliorato ulteriormente l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che è sceso a meno 13,72 giorni, tradotto il comune paga i fornitori con circa 14 giorni di anticipo. E quindi non abbiamo necessità di effettuare alcun tipo di accantonamento. Fondo di riserva 26.000 euro quest'anno, 26.000 euro nel 2025, 26.000 euro nel 2026. Fondo rinnovi contrattuali, ho già citato più volte, 19.000 euro quest'anno, 84.000 euro 2025, 90.000 euro 2026. Fondo vincolato Parco del Roccolo, 418.000 euro. E da ultimo il fondo crediti di dubbia esigibilità, 370.000 euro. Che è il fondo rischi diretto a evitare che le entrate di dubbia esigibilità possano finanziare spese esigibili nel corso dell'esercizio ed è una, risponde a una specifica, precisa normativa statale. Per noi le voci più significative quali sono? Le multe, 149.000 euro, anche se sale di soli 2.000 euro rispetto alla previsione dell'anno scorso, tassa rifiuti 193.000 euro, anche qui sale soli 11.000 euro. Sono sempre cifre importanti, ma vanno valutate sul complesso del ruolo. Servizi a domanda individuale 2.500 euro, addirittura una diminuzione di 1.000 euro rispetto alla previsione dello scorso anno. Laboratorio di Villona 22.000 euro, questo è un tema che abbiamo già visto e discusso. E direi che abbiamo completato la panoramica del fondo crediti. Su questo, come dire, devo concludere il consiglio comunale odierno, non essendo prevista discussione, spero di non aver annoiato tutti voi e naturalmente per chi fa parte della Commissione Affari Generali ci vediamo mercoledì. Altrimenti per tutti i consiglieri comunali, ovviamente possono partecipare alla commissione anche i commissari, i consiglieri comunali che non sono commissari, altrimenti per tutti voi ci rivediamo mercoledì prossimo per la discussione e la votazione di questo bilancio. Grazie e buona serata a tutti voi.